Antidoti nella cultura, a cura di Chiara Spata, Laura Melera, Alice Nicotra, Sebastiano Marvin e Alan Alpenfeld.
Buongiorno a tutti, ci troviamo all'interno della puntata Antidoti alla cultura, legata nello specifico alla giornata che vuole indagare la verità. Ci sono tante verità, ce n'è una sola, da che punto di vista possiamo guardarla? Io sono Alice Nicotra e mi trovo a presentarvi una bella chiacchierata con Flavio Marelli, naturopata. Buongiorno Flavio.
Buongiorno Alice.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene. La giornata è stata lunga, ma tutto bene.
Le nostre lunghissime giornate. Vorrei chiederti brevemente se ti fa piacere di presentarti, presentare il tuo lavoro, come hai iniziato a seguire questo cammino dell'omeopatia anni fa.
Ecco, ormai. Più che naturopata sono omeopata, seguo la linea dell'omeopatia unicista classica da ormai 20 anni. Prima ho fatto altri studi, più studi diciamo di scienze naturalistiche e ambientali, ho stato per diversi anni operativo in quel campo facendo studi di impatto ambientale e progetti ambientalistici, e poi improvvisamente è nata e fiorita questa passione per la medicina naturale in seguito anche ad alcuni avvenimenti diciamo così personali, che un po' forse era già così, covava sotto la braccia in me, ma non era mai nata, perché è nata e mi sono buttato e con il sostegno dei miei maestri ho avuto un percorso formativo molto bello che mi permette adesso di aiutare le persone a curarsi in modo naturale tramite questa meraviglia che sono i rimedi omeopatici.
Ma posso chiederti se ti sei formato in Svizzera o all'estero?
Sono formato sia in Svizzera sia all'estero, per fortuna, sì, perché per ampliare le visioni bisogna formarsi un po' nel mondo.
Giustissimo, bisogna varare diversi punti di vista e incontrarsi con varie realtà.
Incontrare con varie persone, vedere il loro approccio, conoscere i loro metodi di lavoro e pian piano affinare il tuo metodo proprio di lavoro.
Corretto. E venendo qui ho notato appunto la targhetta che indica il tuo vostro studio, perché è in condivisione con altri colleghi, che si chiama Terapie Sostenibili. Posso chiederti da dove ha origine questo nome che avete scelto o hai scelto?
Abbiamo scelto questo nome perché appunto siamo dei terapeuti e la sostenibilità l'abbiamo mediata dalle scienze naturali, appunto. Che cos'è la sostenibilità? Noi siamo su un pianeta dalle risorse limitate e sostenibilità vuol dire proprio usare queste risorse in modo che non solo ne godiamo noi, ma anche ne possano godere i nostri figli, i nostri nipoti, pronipoti, eccetera. Quindi il concetto di durevolezza nell'uso e nel godimento di questo bellissimo pianeta che ci ospita.
Anche nel suo rispetto.
E certo, soprattutto nel suo rispetto. Quindi traslando questo concetto alla medicina, diciamo rispetto della persona, rispetto dei prodotti che usiamo, che devono essere compatibili e non nemici della salute, non devono avere effetti collaterali e possibilmente anche avere un prezzo contenuto. Tutto questo nel nostro caso l'omeopatia classica, ma anche altre terapie naturali, con noi c'è per esempio un omeopata, sono dichiaratamente sostenibili proprio perché vanno a rafforzare le difese proprio del paziente e non a sconfiggere un ipotetico male che non esiste o che non ha una faccia, non ha un nome, un cognome, anche se facilmente nella medicina allopatica vengono messe etichette che magari spaventano.
Assolutamente, la paura è un po' quello su cui la medicina, mi sembra, questa è una considerazione personale, faccia spesso leva. Infatti volevo chiederti se hai piacere di raccontarci un po' la storia dell'omeopatia. Tu hai un bellissimo aneddoto, una storia...
Ma la storia, no, la storia dell'omeopatia è una storia di 220 anni.
Quindi non è nata ieri, diciamo così.
E non è stata inventata, ma è nata da un'osservazione della natura. I medici già allora, già 250 anni fa, avevano visto che determinate malattie erano guarite in natura in persone che prendevano delle malattie più forti, ma con similarità di sintomi. E in particolare Hahnemann, che diciamo colui che ha codificato l'attuale omeopatia classica, che l'ha resa praticamente, diciamo così, molto scientifica, ampliando di fatto il metodo scientifico, cosa che questa non viene mai detta.
Importante dirlo, quindi.
È importante dirlo, è importante ringraziare Hahnemann per questa sua scoperta. Dunque, dicevo, mettendo a punto questa metodologia, ha permesso di fatto di curare in modo naturale molte patologie che altrimenti avrebbero dovuto richiedere interventi molto più massicci da parte di agenti chimici, come però purtroppo vediamo ancora oggi, perché da una parte per fortuna, ma dall'altra parte purtroppo, la medicina chimica ha preso una grande auge, un grande sopravvento sull'onda della scoperta degli antibiotici, di altri farmaci potenti, che per fortuna, dico, ci sono, però purtroppo di cui si sta già vedendo l'uso, l'abuso e i risultati dati da questo abuso, che si chiamano resistenza, si chiamano insorgere di malattie più profonde, eccetera, eccetera. E anche questo appunto che ci dice... una terapia deve essere sostenibile perché deve portare a una maggior salute, non a una maggior grado di malattia. Se oggi guardiamo, se facciamo un po' la somma, anche solo guardando l'aumento dei costi della salute, ci chiediamo perché, si sa benissimo che l'equazione aumento dei costi della salute non equivale a un aumento della salute stessa. Si sa benissimo che un aumento delle, diciamo così, capacità diagnostiche, cosa che è vera, siamo sempre più precisi, la medicina, i medici sono sempre più precisi nel formulare diagnosi, nel capire di cosa è affetto la persona, ma a questo aumento, a questa precisione incredibile, non corrisponde un'efficacia nel trattamento. E lì sono i limiti della medicina attuale, mentre con l'omeopatia in realtà potremmo migliorare molto questa situazione in molti casi.
Questo è molto bello, a me dà personalmente una speranza in più. E, no, volevo appunto chiederti, tu poco tempo fa mi hai raccontato la bella storia di Penia Paros Eros, se ti va di raccontarmela, perché spiega secondo me bene anche la condizione dell'essere umano da sempre.
Sì, ti avevo raccontato la storiella perché ti ho spiegato che Hahnemann, il fondatore dell'omeopatia, oltre che aver codificato la metodologia omeopatica, aver capito come usare le sostanze naturali e farle diventare dei veri e propri rimedi naturali molto efficaci, questo è stato un suo grande merito. Un altro suo grande merito è stato quello di capire cosa sono le dinamiche della vita, che cos'è la forza vitale. Lui nato nel periodo del romanticismo, in quell'epoca il romanticismo propugnava l'esistenza della forza vitale. Oggigiorno i biologi moderni dicono che la forza vitale non esiste, si parla di altri concetti, non diciamo parole difficili, sorvoliamo il risparmio. Ma chiaramente tutti sanno, sentono che quando qualcuno ha l'influenza, la forza vitale è sotto le suole delle scarpe e quindi preferisce stare a letto. Questa è la dimostrazione più semplice ed evidente che la forza vitale esiste e come.
Certo.
e la forza vitale che ha un bambino è molto superiore alla forza vitale che abbiamo noi grandi, perché se dovessimo imitare un bambino da mattina a sera, penso che alle 9 di mattina saremmo già scoppiati.
Ma poi anche questi cicli vitali vanno di giorno in giorno, ci sono giorni in cui ci
Certo,
sentiamo più giù rispetto ad altri,
abbiamo dei
questo
bioritmi,
è certo, i
no?
bioritmi, esatto.
Questo ne è un ulteriore prova. Comunque, dicevo, Hahnemann ha capito che questa forza vitale a sua volta la possiamo suddividere in tre sottoforze, che se sono ben dirette ci mantengono in vita, se sono mal dirette creano dei sintomi, creano dei disagi, e ha chiamato queste tre sottoforze con dei nomi che ha ritenuto opportuni all'epoca e che sono rimasti fino adesso, ma a noi questi nomi non interessano. Interessa però capire che già nell'antica mitologia greca, quindi parliamo di 2500 o forse più anni fa, queste tre dinamiche erano già state capite e ci sono state tramandate in forma di storiella mitologica. Questo, tra l'altro, mi è stato un po' così rivelato, insegnato dai miei clienti dotati in filosofia, e la storiella della signora Penia. Penia è una parola greca che vuol dire mancanza. Chi è un po' pratico di termini medici avrà già sentito parlare di osteopenia, leucocitopenia e simili. La signora Penia, una sera che girava per le strade, non so se di Atene, di Creta o di dove, ha pensato bene di intrufolarsi abusivamente a una festa e di bere qualche bicchiere di vino, ne ha bevuto qualcuno di troppo e ha fatto amicizia col signor Poros. Poros è facile da capire, il poro, cioè il vuoto, no? Quindi diciamo la distruzione. E il signor Poros e la signora Penia sono stati molto bene assieme quella notte e hanno passato veramente una bella notte. 9 mesi dopo, guarda
Presi dalla passione, hanno
caso,
passato una bella notte e
E guarda caso, 9 mesi dopo è nato un bel bambino. Tutti conoscete il nome di questo bambino, che è Eros. Che cos'è Eros? Cosa rappresenta Eros? Le passioni. E cosa fanno le passioni? Vanno bene le passioni, non è che non, niente in contrario alle passioni, abbiamo tutti una, due o tre passioni, magari anche più, ma spesso le passioni ci portano all'eccesso. Ecco, queste sono le dinamiche della vita, cioè l'illusione di mancanza, la penia, l'eccesso e la distruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi viviamo nella condizione di base dell'illusione di mancanza. Ci manca tutto, ci manca cibo, ci mancano soldi, ci manca il potere, vorremmo avere più affetto, vorremmo avere più beni materiali, più riconoscimenti, più fama, più gloria, più sesso, perché no, di tutto e di più. Ma questa è la mente continua a chiacchierare in questa direzione, in una o in tutte queste direzioni. E non ci calmiamo, non ci rassegniamo al fatto che va bene così, possiamo vivere in paradiso, o nell'attico, diciamo così, se non in paradiso, con quello che abbiamo, con quello che siamo. E se un giorno abbiamo qualcosina in più, beh, ben venga, ma se non ce l'abbiamo va bene anche così, per carità.
Certo, ma quindi molto dipende dalla percezione che noi abbiamo dell'esterno, cioè anche il mondo attorno a noi si può dire che è filtrato attraverso i nostri cinque sensi, il nostro cervello, quindi spesso è
Certo, però il
interpretato.
filtro è dato da questa illusione di
Dall'illusione di
mancanza che sta
mancanza.
alla base di tutto. Dovuto a questa illusione di mancanza, appunto, possiamo andare o tendere ad andare all'eccesso in una o più, campi. Ma la natura prima o poi non tollera, perché l'eccesso porta sempre delle conseguenze. E se anche le passioni, come dicevo, possono essere giustificabilissime, se tu suoni, non so, uno strumento e sei appassionata, puoi diventare una virtuosa, ma se passi 20 ore al giorno a suonare, probabilmente ti distruggi.
Esatto,
Se lo fai a
fisicamente.
lungo, se lo fai in eccesso, ti distruggi. E quindi questo ci insegna la storiella mitologica, che Hahnemann appunto l'aveva capita molto bene legata alle scienze mediche.
Interessantissima questa storia. Molto, e spiega veramente in modo semplice per noi profani, perché io di naturopatia, omeopatia ne so veramente pochissime, quindi un bel insegnamento per me e per tutti quelli che ci ascoltano. Visto che l'argomento è un po' spinoso, cioè la verità, che è un tema che apre un sacco di finestre, un sacco di possibilità, un sacco di idee, un sacco di punti di vista anche. Mi è venuto da pensare, quando si pensa a questo grandissimo tema, la prima cosa che ci viene in mente è: ma chi siamo, dove veniamo, da dove, dove stiamo andando, insomma, le grandi domande della vita. Ma sarebbe forse il caso di partire, secondo te, Flavio, prima da se stessi, visto che vedo in qualche modo l'omeopatia legata proprio alla cura del sé. E del sé in rapporto anche alla natura, questi cicli vitali, biologici di cui abbiamo parlato.
Ma sicuramente dobbiamo partire da noi stessi, e appunto l'omeopatia può essere un valido aiuto per fare un percorso che ci aiuta a essere noi stessi, cioè a essere più vicini a quello che è il nostro potenziale. Vediamo molta gente che si affanna, che è in stress oggigiorno sempre più, tutti sempre più di corsa. E tanti nostri clienti si lamentano di non aver tempo di curarsi, di non avere risorse, di arrivare spossati a fine settimana, a fine mese, a fine anno. Comunque c'è un momento in cui le batterie sono scariche. Perché ci sono 50.000 problemi da risolvere, 50.000 situazioni previste o non previste, che mettono in difficoltà. E se uno sceglie di adottare l'omeopatia classica come metodo di aiuto e di cura, beh, può trovarsi veramente molto più facilmente in pace con se stesso, in molte situazioni in cui io dico, in cui le ruote slittano, in cui ci vorrebbe la doppia trazione.
Insomma, conoscere se stessi, lavorare su se stessi non è facile, non tutti sono sempre disposti a farlo, penso.
Ma chi ha voglia, cioè appunto il bello dell'omeopatia è che tu puoi venire perché hai l'influenza e quindi superi questa influenza grazie al rimedio omeopatico e poi ti fermi lì e nessuno va bene così, se non vuoi fare ulteriori percorsi nessuno ti dice niente.
Certo.
Per contro, se vedi che hai dei benefici e hai dei... ogni tanto nella vita ci sono degli scalini da superare. E che cos'è l'omeopatia? È quell'aiuto, è quel bastone, è quella picozza, è quel rampone che ti, facendo un termine, un paragone alpinistico, è quell'aiuto che ti permette di superare quel gradino, ma sei tu che sali l'ostacolo, non è l'omeopatia. L'omeopatia è un piccolo aiuto. Però può essere importante, a volte risolutivo. Per esempio lo vediamo in tante situazioni, qualcuno che ha una difficoltà, che ha una timidezza, che ha dell'ansia, tipicamente l'ansia degli esami
Che abbiamo avuto
che abbiamo
tutti.
avuto
E
tutti.
infatti, chi non ha mai preso delle goccette
Oh,
omeopatiche?
sì, o d'altro tipo, fiori di Bacco, cose del
Esatto.
genere.
Sì, quindi è vero che l'omeopatia, oltre, diciamo, a curare stati
Perché
delle
tu dicevi
malattie.
chiaramente chi siamo, ma noi siamo un potenziale incredibile, non siamo coscienti di questo potenziale incredibile che sta dentro di noi, ma per scoprirlo dobbiamo veramente partire dal dentro di noi per cercare di avere tutte le condizioni per esternare questo potenziale che è in noi.
Quindi questo è un mio pensiero, non so se incontra anche il tuo, si potrebbe dire che in un certo senso la verità sta dentro di noi.
Assolutamente, per me non esiste un'altra verità. E la
Bene,
verità
meno
è...
male che sei d'accordo con me,
No, se no non so dove finivamo,
Flavio. Vabbè, i punti
scherzo.
di vista diversi poi aiutano a vivacizzare la
Chiaramente
discussione.
la verità ultima magari non la vedremo mai, ma è il percorso che facciamo nella ricerca di questa verità. È questo che possiamo anche capire. ci avviciniamo alla verità, è un po' come dire, raggiungeremo mai il sole?
Rimane lì,
no,
punto di domanda.
Però se facciamo un passo verso, se cerchiamo di metterci in questo spirito, chiaramente la visione che noi avevamo ieri, 10 anni fa, 20 anni fa, non è la stessa che abbiamo oggi.
Certo.
E quindi vediamo che siamo in un percorso dove dall'interno ci avviciniamo alla verità. Magari serve anche qualche aiutino esterno, qualche lettura, qualche informazione, ma essenzialmente siamo, è dentro di noi che sentiamo, che intuiamo la verità. E oggigiorno viene dato troppo poco campo a questo grosso potenziale che chiamiamo intuito, che è infinito. Ed è per questo che dico che dentro di noi c'è la verità, perché è legata intimamente a questo intuito, che è legato alla coscienza cosmica. Ma qui andiamo su concetti magari
ma bellissimo, belli. No, ma noi ci vogliamo proprio interrogare su questa verità, queste verità. Insomma, infatti spesso mi chiedo, ma esiste una sola verità raccontata in modi diversi dalle religioni, dalla filosofia, dall'antropologia, da tutte queste discipline che comunque sondano la storia dell'uomo, diciamo così, oppure esistono tante verità diverse per ognuno?
Ma se guardiamo appunto quella che chiamiamo la storia delle religioni, noi vediamo che tutte le culture sono un po' alla ricerca di questo, per esempio della pace interiore.
Esatto, che è un po' il grande tema delle religioni.
L'induismo ha sviluppato lo yoga, ha sviluppato gli aforismi di Patanjali, molto conosciuti, che se solo li applicassimo, i primi tre sono 3 righe, che però solo una stretta minoranza applica, se li applicassimo vivremmo nettamente meglio. Oggigiorno, basandosi su questi aforismi, Rosenberg ha sviluppato la comunicazione non violenta, chapeau, si sta per fortuna diffondendo. In altre culture, non so, gli hawaiani hanno sviluppato l'oponopono, è esattamente la stessa cosa. Qualcuno recentemente mi ha parlato di una cultura africana dove esiste un concetto del tutto simile all'oponopono, non mi ricordo più come si chiami, però anche gli africani hanno sviluppato questo. Penso che concetti simili ci sono in tutte le religioni. Quindi vuol dire che qualche cosa, questa ricerca della pace interiore e probabilmente della verità, tra virgolette, qualche cosa che affligge o affascina l'umanità da sempre. E vuol dire che, dato che ancora oggi ci stiamo arrovellando, e sicuramente bene o male qualche progresso l'abbiamo fatto rispetto a 1000, 2000, 3000 anni fa, è lì da vedere. Però noi abbiamo ancora da fare, ecco, dico, è proprio questo, è il cammino che facciamo che ci porta un po' più vicini alla meta, che magari sarà sempre irraggiungibile, però
è vero.
Siamo un po' più vicini all'infinito, magari, sì. Potremmo dire così.
Mettersi sul cammino intanto e poi vedere davvero dove andremo.
Ma il processo che fai, questo processo che ti permette di scrollarti di dosso delle zavorre, siamo pieni di zavorre. La signora Pania è bravissima a crearci una zavorra dopo l'altra,
stuzzicarci. Ma infatti a questo proposito mi viene da dire anche quello che dicevi prima, no? La nostra mente può essere uno strumento molto potente, ma anche qualcosa che ci limita, perché etichetta, crea pensieri attorno alle cose che magari non sono reali, c'è un'interpretazione soggettiva di tanti fatti esterni che accadono, non permettendoci di fatto spesso di vivere bene a volte.
Ecco, quando ti dici mente, dici un concetto che va precisato, perché nella nostra mente ci sono due scompartimenti. Un grande scompartimento che potremmo chiamare mente superiore o natura superiore, e uno scompartimento un po' meno grande che potremmo chiamare natura inferiore o mente inferiore. Ora, tutti questi input che abbiamo oggigiorno vanno ad alimentare la nostra mente inferiore. E la natura della mente inferiore è quella di essere una chiacchierona.
Esatto.
Come tu ti svegli, inizia a formulare chiacchiere, 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 chiacchiere. E sotto l'influsso della signora Penia, poi le chiacchiere vanno nel vittimismo, vanno nell'esaltazione, vanno nel eccetera, eccetera, eccetera. O nel fantasticare, nel vivere un metro sopra terra o
Un
due
metro
metri,
sotto.
o due, no, 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 sotto no, ma 2 metri
Meno
sotto il cielo, sì, cioè
male.
dipende, no? Pochi sono veramente bene radicati per terra. E ecco. E questa natura inferiore ci fa dimenticare che noi siamo in realtà una natura superiore. E il percorso di ricerca della verità sta nel esprimere questo potenziale di natura superiore che è in
E come si può fare, Flavio? Hai qualche suggerimento per noi?
ci hanno messo, i maestri ci hanno messo a disposizione tante tecniche. Prima ho detto lo yoga di Patanjali. Lo yoga di Patanjali è una delle tecniche che ci parlano di questa possibilità di raggiungere la nostra individualità, lasciando un po' per strada quella che è la personalità. Non si può staccare la personalità, ma si può, diciamo così, addomesticarla, renderla più civile, renderla meno invasiva.
Si pulirla un po' da tutto questo
Ho'oponopono, dicevo,
chiacchiericcio.
anche lui un'altra cosa. Tramite la respirazione, il pranayama, regolare le pulsazioni. Fare del pranayama ben fatto aiuta a calmare la mente, aiuta a liberarla da tutto questo chiacchierio, da questo chiacchierio frequente che spesso è solo interno, ma anche tante volte diventa esterno. Oggigiorno diciamo che ci hanno detto che il 90% delle parole che usiamo sono superflue.
Beh, infatti si parla tanto di comunicazione non verbale, che
Ora
arriva di
come
più.
fareste voi alla radio? Domandina imbarazzante.
Aiuto!
No, è un problema vostro.
È un problema nostro. Beh, però, insomma, queste chiacchiere che stiamo avendo sono molto interessanti. Secondo me, diciamo, i concetti sono belli ridotti all'osso. Abbiamo eliminato tanto di quel chiacchiericcio attorno ad un argomento così complesso, cioè siamo un po' arrivati in poco tempo a capire che è vero che la verità sta dentro di noi, che c'è questa comunque coscienza cosmica che poi ci lega, e qui secondo me torniamo un po' all'inizio, al nostro habitat, alla natura. Io spesso penso che comunque c'è un flusso che collega tutto e tutti, per questo che è
Uno
importante la sostenibilità.
dei motivi per cui c'è molto questo chiacchierio interiore è che appunto siamo sempre più slegati dalla natura. Viviamo in
Assolutamente.
ambienti urbanizzati, ambienti cosiddetti antropici, dove abbiamo perso il contatto con i monti, i fiumi, i boschi, gli animali.
Che rimane importante, perché almeno io personalmente, tutte le persone con le quali parlo, quando si capita sull'argomento natura, la montagna, vabbè, sarà che siamo tutti cresciuti almeno qui in Ticino, in Svizzera, ci si ricorda tutti di queste passeggiate con la scuola montana, sempre con grande piacere, con grande gioia nel dirsi lasciamo da parte questi luoghi urbanizzati e ci immergiamo nella natura, respiriamo aria pura, camminiamo, tutti traggono piacere da questo. O almeno la maggior parte di noi,
Per
immagino.
fortuna sì, c'è ancora il richiamo, però sento anche molte persone, penso anche persone magari che hanno qualche problema, chiamiamolo di depressione così, tendono invece a non andare nella natura, quasi che avessero paura di ritrovare questo contatto con loro stessi, perché?
Ah,
Quando sarebbe
certo.
proprio il contrario, quando sarebbe un toccasana
La cosa giusta da
per
fare
la
in quella
mente,
situazione.
certo.
Eh sì, perché ogni tanto la mente va pulita.
E non c'è
Giusto.
niente come un ambiente naturale incontaminato con energie del bosco, del fiume, di una cascata che ti possano riportare al tuo posto in armonia con il cosmo. Ecco, parlavamo prima di salute. Che cos'è la salute se non la perdita di armonia tra noi e il resto del
Di
creato? Alla fine potremmo
equilibrio.
ridurre la definizione di salute a questo, armonia tra noi e il resto della vita.
Infatti questo è molto bello, è una questione su cui bisogna interrogarsi, ritrovare un po' questo contatto con se stessi e poi la nostra relazione con la natura, che può essere una nostra grande alleata.
Niente contro la tecnologia, va bene anche la tecnologia, ma siamo arrivati a un eccesso di tecnologia.
Sì.
Di nuovo siamo tutti, anch'io sono appassionato di, non so, non dico l'ultimo telefonino, ma il penultimo, il terzultimo ce l'ho anch'io.
Beh,
Il
ci aiuta in
computer
tante
ci aiuta in
cose,
tante
vero?
cose, però col tempo abbiamo imparato a smorzare queste passioni eccessive e a dare il suo posto alla tecnologia, rimettendo il campanile al centro del villaggio, cioè la natura,
Bella questa similitudine.
in questo senso.
Bene, comunque abbiamo fatto un discorso breve ma intenso, secondo me ci vorrebbero giorni forse per sviscerare
Tu
ancora
pensa
meglio
che
questo
tutte queste
argomento.
considerazioni che abbiamo fatto adesso in questa breve chiacchierata sono anche il frutto di anni di osservazione, di colloquio tra me e i
Certo.
clienti, di osservazioni tra me e la natura, c'è tutto un percorso. Quindi, come l'ho fatto io questo percorso, mi auguro che anche chi è all'ascolto possa fare questo percorso, viverlo e arrivare alle sue verità. Io non pretendo di avere la verità.
Però
Verificate, verificate, verificate.
ci hai aperto un bello spiraglio, eh? Secondo
No,
me.
non pretendo neanche di aver aperto. Sono convinto che tutti hanno dentro di sé questo spiraglio. Esploratelo, uscite lì fuori, o meglio ancora, entrate lì dentro, dentro di voi.
L'intuizione di andare a cercarsi quello di
Certo,
cui parlavi
esatto,
prima.
e fidatevi del vostro intuito. L'intuito è una facoltà superiore, su questo non ci piove.
Bellissimo. E diciamo che su questa grande verità dell'intuito come verità superiore mi trovi completamente
Facoltà,
d'accordo.
facoltà
Facoltà.
superiore. Perché l'intelletto c'è, ma io con l'intelletto non arrivo solo limitatamente a dire che cos'è l'intuito.
È qualcosa di più grande.
Molto più grande l'intuito. E questo ci permetterebbe poi magari di aprire, non so, una pagina sull'educazione moderna o quello che noi pensiamo di chiamare educazione, ma lì dopo mi spari perché ti tengo qui ancora altri 10 minuti.
Ma 5 minuti? No, questo ci interessa. Dimmi, dimmi, Flavio, il tuo pensiero sull'educazione moderna.
Che cosa vuol dire? Abbiamo perso il significato delle parole. Cosa vuol dire educazione oggi? Vuol dire sapere quando è stata fondata la Svizzera, quando è stata l'Unità d'Italia o quando Colombo ha scoperto l'America, o saper risolvere un'equazione di calcolo integrale. Chiamiamo questa educazione. Oppure chiamiamo educazione saper mangiare senza sporcare
Civilizzazione la chiama.
oppure chiamiamo sii educato e saluta il signor
Esatto.
Brambilla. Questa non è educazione, queste sono buone maniere, potremmo chiamarle istruzione, ma l'educazione ha un significato ben preciso. Educare significa tirar fuori, dal latino tirar fuori. Che cosa tirar fuori? Tirar fuori la nostra natura superiore, che è nascosta dalla signora Penia o natura inferiore, ben nascosta. Ecco, se noi dovessimo avere totale fiducia nella nostra natura superiore, cambieremmo radicalmente già oggi il nostro metodo di educare, sia a scuola sia in famiglia.
Wow. Quindi dobbiamo cercare questa natura
E
superiore.
secondo me è altamente urgente oggigiorno cercare di capire questa verità, questa natura superiore dell'uomo e adattare di conseguenza quelli che sono i nostri metodi, il nostro approccio con gli altri e appunto con l'educazione. In Finlandia sono molto, cito volentieri spesso il film Domani, non so se qualcuno l'ha visto.
Io sì.
Avrà notato alla fine del film l'intervista fatta al responsabile, uno dei responsabili delle scuole in Finlandia diceva: "Guardate, Noi basiamo tutto sulla fiducia nel rapporto di fiducia tra allievo e docente. E qui è questa la chiave, è questo che dobbiamo, la via che dobbiamo percorrere. Fidarci della natura superiore dei nostri figli, dei nostri fratelli, dei nostri genitori, degli altri. Se continuiamo a fare, a focussare, a dare importanza al comportamento, il comportamento è uguale alla nostra natura inferiore, non faremo mai dei veri progressi.
È vero, ricordo infatti questo frammento, parte del documentario, film documentario.
Allora, come ci sono arrivati in Finlandia, magari il mio augurio è che ci arriviamo anche noi.
Beh dai, intanto abbiamo buttato dei semi, secondo me, almeno dei semi di riflessione, e speriamo che chi ci ascolta inizi un po', almeno una riflessione, se non un vero e proprio cammino su se stesso e sulla propria verità.
Una riflessione, che cos'è se non un passo che fa lungo il cammino? Quindi va ben venga anche solo una riflessione.
Del cammino. Bene Flavio, ti ringrazio tantissimo per questi spunti molto molto interessanti.
Ma grazie della tua pazienza.
Ma figurati, anzi, veramente io personalmente ho tratto molti insegnamenti da questa breve mezz'oretta. E, insomma, tutti alla ricerca della nostra verità.
E che sia sostenibile.
Soprattutto. Grazie Flavio.
Grazie Alice.
Ciao.
Saluti a tutti.